vogliamo aprire la parola del Signore in Genesi capitolo 1. Leggeremo lo stesso passo che abbiamo letto da qualche settimana, dal versetto 26 del capitolo 1 fino al versetto 3 del capitolo 2. E poi leggeremo un altro passo dall'Epistola agli Ebrei, capitolo 4, i versetti da 1 a 12. Genesi 1, 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse. E Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. E Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà di nutrimento. E ogni animale della terra, a ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo, a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono, fu sera, poi fu mattina, sesto giorno. Così furono compiuti i cieli, la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Poi leggiamo dal capitolo 4 dell'Epistola agli Ebrei i versetti dall'1 al 12. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso, poiché a noi come a loro è stata annunciata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo, come Dio ha detto: così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così: Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere, e di nuovo nel medesimo passo, non entreranno nel mio riposo. Poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunciata non vi entrarono a motivo della loro disubbidienza, Dio stabilisce di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima: oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle proprie opere, come Dio si riposò dalle sue. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Infatti, la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Alcuni considerano il racconto di Genesi 1 come una sorta di lettura per bambini o al massimo per ragazzi. E questo non fa altro che rivelare quanto sia grande la superbia dell'uomo contemporaneo, che lo acceca affinché non riesca a scorgere che questo racconto, Genesi 1, sul quale stiamo riflettendo ormai da, credo, 7 settimane, non solo è un capolavoro letterario, ma che, se lo leggiamo correttamente, ci fornisce delle informazioni che rispondono ai più grandi e ai più importanti interrogativi della vita. Ci rivela e ci fa comprendere chi è il Creatore, ci istruisce circa la nostra identità e in quale relazione noi, come abbiamo visto domenica scorsa, ci troviamo rispetto al resto della creazione. E questa narrazione della settimana della creazione si conclude con una ricapitolazione dell'opera di Dio. L'abbiamo visto all'inizio del capitolo 2, dice: così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. E subito dopo viene introdotto un giorno speciale. È un giorno che non ha né sera né mattina. Avete visto, di tutti gli altri giorni, di tutti gli altri 6 giorni, dice: fu sera, fu mattina, primo giorno, fu sera, fu mattina, secondo giorno. Del giorno, del 7° giorno, il giorno del riposo di Dio, il giorno del sabato, non viene detto fu sera, fu mattina. È un giorno speciale. E quando noi parliamo del sabato o dello Shabbat, cosa vi viene in mente? Magari siamo inclini a pensare che sia qualcosa che ha a che fare con gli ebrei, no? Lo Shabbat, il sabato degli ebrei, o qualcuno di noi magari che ha avuto qualche contatto con un gruppo di evangelici che si chiama la Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno, magari sa che è loro uso tenere i culti proprio nel giorno del sabato, che sono estremamente rigidi nel non lavorare, nel non fare alcun lavoro particolare proprio in quel giorno, oltre ad altre particolarità. La nostra traduzione culturale, che è purtroppo intrisa del cattolicesimo romano, ha cercato di cancellare il sabato anche dai comandamenti. Se qualcuno di voi ha fatto il catechismo, sarebbe interessante che chiedessi di alzare la mano a chi ha fatto il catechismo. No, non lo faccio, io l'ho fatto però. E quando ho fatto il catechismo, il 4° comandamento sulla Bibbia, il 3° nel loro insegnamento, perché hanno espunto il 2°, diceva, vi ricordate, ricordati di santificare le feste. Quindi è stato cambiato dal ricordati di santificare o di mettere da parte del giorno del riposo per santificarlo, come è la corretta traduzione, ricordati di santificare le feste, facendo una sorta di estensione del sabato. Non è più il sabato un giorno su 7, ma vari momenti nell'anno liturgico. Le chiese evangeliche italiane, poi, perfino quelle che sono più acute teologicamente, non attribuiscono grande importanza al 4° comandamento. E in modo piuttosto incoerente ritengono si tratti di una regola che riguardava Israele e che sia l'unico dei 10 comandamenti che non riguarda i credenti del nuovo patto. Questo è genericamente così. Se poi ci guardiamo fuori e guardiamo nella cultura contemporanea, secolare, secolarizzata, si tende a cancellare del tutto l'idea stessa è il concetto di un tempo sacro, di un tempo appartato, di un tempo da dedicare a Dio. Per la mia generazione il più nitido riferimento al sabato, sapete qual è stato? Quello che ha a che fare con John Travolta, la febbre del sabato sera. Questo è quello che diciamo la cultura contemporanea ha fatto dello Shabbat, del sabato. Oggi però voglio parlare del fatto che, come abbiamo letto in Ebrei capitolo 4, rimane un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Questo è scritto nell'Epistola agli Ebrei, rimane un riposo sabbatico per il popolo di Dio. E quindi dobbiamo comprendere in che cosa consiste e come trarre profitto da questo giorno di riposo appartato e benedetto che Dio ha stabilito affinché fosse un dono, non un peso, ma un dono per gli uomini. Infatti in Genesi 2:3 noi troviamo proprio queste tre parole chiave che ci aiutano a comprendere il significato del sabato, che qualificano il sabato: benedizione, santificazione e riposo. Di queste cose vi voglio parlare. E la prima cosa che su cui dobbiamo riflettere è proprio questo: il sabato è un giorno benedetto da Dio. C'è disparità di opinioni, abbiamo visto, parlare del sabato è un argomento sicuramente divisivo, ma non solo adesso, anche al tempo di Gesù era un argomento divisivo. Infatti Gesù dovette sostenere una controversia riguardo al modo in cui bisognava osservare il sabato. Vi ricordate che lui più volte fu accusato di essere un trasgressore del sabato perché guariva le persone? I suoi discepoli furono accusati di essere di trasgredire il sabato perché passando per i campi prendevano delle spighe e le svellevano, le mangiavano il grano. E vi ricordate che Gesù a tal proposito pronunciò una frase famosa che deve rimanere come la nostra guida quando noi pensiamo al sabato, al tempo sacro, al tempo da appartare in modo speciale per Dio. Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Lo trovate in Marco al capitolo 2, il versetto 27. Il sabato è un dono divino che egli ha fatto per l'uomo e che ha stabilito questo giorno conferendo una benedizione speciale affinché l'uomo avesse una benedizione speciale in questo giorno speciale. È un dono della sua grazia e vuole essere uno dei modi in cui il Signore, nella sua generosità, nella sua misericordia, ci conferisce i doni celesti, ci elargisce i suoi doni e noi possiamo crescere nella grazia e nella conoscenza di Dio. Il sabato è un segno visibile dell'opera compiuta da Dio e del fatto che Egli ha fatto ogni cosa bene. Per questo è un giorno speciale. Pensate a questo momento in cui si riferisce a quello che abbiamo appena letto. Tutto è stato fatto da Dio, tutto il mondo è sacro, nel mondo di Dio tutto è sacro, tutto è bello, il peccato non si è ancora introdotto, non c'è niente di contaminato, non c'è niente che bisogna separare, tutto è benedetto, ma c'è un giorno della settimana che tra tutti i giorni della settimana è maggiormente benedetto. Questo è quello che leggiamo. Dio benedisse il settimo giorno. Aveva benedetto anche tutti gli altri. Tutto il mondo è sacro. Tutta la vita è. Dio aveva pronunciato la sua benedizione su tutte le cose, sugli animali, sulle piante, sull'uomo. Ma quando arriva il settimo giorno, Dio benedice il settimo giorno in modo speciale. Che cosa vuol dire benedire? La benedizione, la prima menzione della parola benedire è nel versetto 22 del primo capitolo. Dio benedisse dicendo, gli animali volatili secondo le loro specie, Dio li benedisse dicendo: crescete, moltiplicatevi, riempite le acque dei mari, si moltiplichino gli uccelli sulla terra. Quindi quando parla degli animali li benedice, e questa benedizione a che cosa, che quale prodotto ha? Che cosa produce? La benedizione ha a che fare con la moltiplicazione, la crescita, la prosperità, il benessere, il progresso, la buona salute. Dio fa gli animali e dice: crescete, moltiplicatevi, riempite il cielo, riempite questa terra che è vuota, riempite tutto, i mari. E questo è il senso. Nel disegno divino questo giorno doveva essere un giorno di benedizione, deve essere un giorno di benedizione, deve essere come un balsamo, un tonico, un mezzo di rigenerazione, uno strumento per il nostro rinvigorimento fisico e spirituale, un giorno in cui noi esseri umani avremmo ricevuto una porzione maggiore della benevolenza divina, un giorno particolarmente benedetto. Dio ci fa del bene ogni giorno, ma nel giorno che lui ha stabilito per essere il giorno dello Shabbat, il giorno del riposo, è un giorno particolarmente benedetto. E per questa ragione è un giorno di gioia. Se il sabato è stato designato per essere un giorno speciale in cui l'amore, la bontà di Dio, la forza di Dio giungono fino a noi, non sarà per la nostra gioia, non sarà per la nostra felicità? Cosa può esserci di più gioioso di un tempo di comunione con Dio? E di un tempo di comunione con il popolo di Dio. Isaia, rimproverando il popolo da parte del Signore, trovate questi versetti, ma seguitemi semplicemente perché li leggerò al capitolo 58 di Isaia, rimproverando il popolo da parte di Dio perché avevano una religiosità formale, esteriore, sì, avevano i loro sabati, sì, avevano i loro digiuni, sì, avevano le loro feste, sì, avevano i loro riti, sì, andavano in chiesa, sì, si vestivano per fare quello che dovevano fare, ma il loro cuore era lontano da Dio, la loro condizione interiore era assolutamente distaccata da Dio. E ci sono queste parole bellissime. Dice: se tu trattieni il piede dal violare, dal profanare il sabato, facendo i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato una delizia, è venerabile ciò che è sacro al Signore, il sabato è sacro al Signore, se onori quel giorno, anziché seguire le tue vie e fare i tuoi affari e discutere le tue cause, allora, ecco la benedizione, troverai la tua delizia nel Signore e io ti farò cavalcare sulle alture del paese, ti nutrirò dell'eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca del Signore ha parlato. Isaia 58, versetti 13 e 14, che meravigliose promesse! Se tu chiami il sabato una delizia, se tu consideri, mi credi e cominci a considerare sacro quello che è santo e venerabile, quello che è sacro per il Signore, allora succederà qualcosa dentro di te. I tuoi gusti cambieranno e con un nuovo senso delle cose troverai la tua delizia nel Signore. È come una persona alla quale non piacciono, che ne so, io ricordo che quando ero piccolo non mi piaceva la pasta con le fave. Mi sembrava una cosa insopportabile. Poi non so che cosa è successo, sono cresciuto e i miei gusti sono cambiati. Oggi un piatto di pasta con le fave o con altri legumi, magari fagioli, lenticchie o altro, è uno dei piatti più prelibati per quanto mi riguarda, dolcissimi, buonissimi. E questo è il senso. Se noi seguiamo Dio nei suoi comandamenti, i nostri gusti cambiano e cominciamo a provare la gioia, la delizia della comunione con Dio. Troverai la tua delizia nel Signore. E poi questa meravigliosa immagine: ti farò cavalcare sulle alture. Usate la vostra immaginazione, no? Queste montagne e un cavallo di qualunque colore, e voi che in mezzo a queste alture cavalcate liberi e sereni. Questo è la benedizione divina, un giorno di gioia, un giorno di speciale benedizione, un giorno indimenticabile, nel senso che non si può e non si dovrebbe dimenticare. Il quarto comandamento inizia con il ricordati del giorno del sabato, del giorno del riposo, per santificarlo. Nell'ordine della creazione tutto è stato fatto affinché culminasse nel sabato, il settimo giorno della creazione. Se riflettiamo bene, il sabato è stato il primo giorno intero della settimana vissuto da Adamo ed Eva. Se comprendiamo, Dio creò gli animali, poi l'ultimo giorno, il sesto giorno, a un certo punto creò l'uomo, prima Adamo e poi da Adamo. Ci passò un po' di tempo perché lo addormentò, creò Eva, prima gli fece passare davanti gli animali, lo vedremo dopo. Vide l'uomo che non era bene, non era buono, non trovava nessun compagno, allora Dio l'addormentò, creò Eva, gliela portò a casa. Insomma, siamo quasi a sera, ma il primo giorno vissuto per intero dall'uomo con sua moglie è stato proprio il sabato, il settimo giorno, e fu trascorso sicuramente. Possiamo dire che il primo giorno di vita dell'uomo fu il primo giorno trascorso nella compagnia della sua moglie, nella bellezza del conforto del giardino piantato da Dio e nella comunione con Dio, perché Dio scendeva per incontrare l'uomo. È come se Dio, il primo giorno della vita di Adamo, appunto il primo sabato, volle dare una sorta di imprinting, volle stampare più profondo di un tatuaggio, più profondo di un marchio a fuoco, che quel giorno tra tutti i giorni è il giorno più bello, è il più gioioso, è il più ricco, è il più benedetto, è il più felice, è il più soddisfacente. E Adamo doveva passare le proprie settimane attendendo quel giorno in cui, cessando da qualunque lavoro, si sarebbe ricongiunto ancora una volta nel riposo del suo creatore. Per questa ragione il peccato ci deruba di ogni benedizione e ci inganna, inducendoci a credere che il sabato è un giorno di noia e che quindi lo dobbiamo vivere come tutti gli altri giorni, anzi che dobbiamo annullarlo pensando soltanto a noi stessi, perché è un giorno per il nostro personale godimento piuttosto che nel Signore. Noi non possiamo trovare la gioia in noi stessi. O possiamo pensare di fare le cose più belle, più esaltanti, ma la gioia noi la troviamo soltanto nel Signore. È il giorno del Signore, è il giorno in cui dovremmo sperimentare questa gioia e questa benedizione speciale. Un giorno benedetto, un giorno santificato, da appartare. Che cosa significa santificare? Significa proprio questo, significa mettere da parte per usare per uno scopo sacro. Troviamo questo verbo riferito a delle cose, riferito a delle persone nell'Antico Testamento, ma significa praticamente metterlo da parte. Il sabato è un giorno della settimana in cui facciamo certe cose che negli altri giorni non facciamo. E il sabato è un giorno della settimana in cui non facciamo certe cose che negli altri giorni facciamo. È un giorno messo da parte, è un giorno speciale. E dobbiamo comprendere proprio che è una istituzione divina, ha radici nella creazione. Molti, quando pensano al giorno del riposo, pensano alla legge, ai 10 comandamenti, alla legge morale. Ma abbiamo visto il riferimento nell'Epistola agli Ebrei e non solo, perfino nei 10 comandamenti, in Esodo al capitolo 20, quando si parla del quarto comandamento, ricordati del giorno del riposo per santificarlo, lavora 6 giorni, fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al Signore Dio tuo, non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra e il mare e tutto ciò che in essi è, riposò il settimo giorno, perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Quindi comprendiamo che non è qualcosa di ebraico, neanche a che fare con la legge morale o il patto sinaitico, è qualcosa che è profondamente radicato nella creazione, nella storia della creazione. E cancellando la storia della creazione, la narrazione della creazione, che cade anche questo. E questa è una delle ragioni per cui gli uomini non trovano nessuna buona ragione per seguire i comandamenti di Dio. Quindi santificare il sabato non è nemmeno, se volete, un distintivo della fede riformata. La fede riformata la riforma protestante, in tutte quante le sue componenti, in particolar modo il puritanesimo, hanno fatto risorgere e hanno, si dice che abbiano creato appunto il giorno del Signore o il sabato cristiano. Se state leggendo il libro che vi ho consigliato domenica scorsa, Santi nel mondo, c'è proprio un capitolo che riguarda il modo in cui i puritani celebravano il giorno del Signore, ma non è neanche un distintivo riformato. Cioè non è che perché siamo riformati noi diamo grande importanza al sabato cristiano. Adesso vedrete che non è il settimo ma il primo giorno, ma perché siamo creature umane, perché siamo state fatte a immagine e somiglianza di Dio. È qualcosa di cui, che non è un dovere dei membri della Chiesa Battista Riformata Sola Grazia di Caltanissetta, è un dovere di tutti quanti gli uomini, di tutti gli esseri umani in quanto creature di Dio, quello di appartare del tempo da dedicare a Dio, di cessare dalle loro occupazioni, di fermarsi e di adorare colui che ci ha fatti, di trovare il proprio riposo in Dio. È qualcosa che ha a che fare con la nostra natura creata, è qualcosa di profondamente naturale, è qualcosa che ha a che fare anche con la nostra stessa salute. Noi tenderemmo a non fermarci mai, ma è una cosa buona mettere da parte il giorno del Signore. È un dono di Dio e tutti i doni per noi, di Dio per noi, sono buoni. E Dio ci dà un esempio come si deve fare. Quando noi santifichiamo, mettiamo da parte il giorno del riposo, noi agiamo come ha agito Dio. E come ha agito Dio, come possiamo imitare Dio? Prima di tutto preparandoci adeguatamente. Perché Dio giunse a riposarsi il settimo giorno? Perché egli lavorò per sei giorni nel portare a compimento tutto il proprio lavoro. Questa è una cosa importante. Il giorno del riposo è un giorno che, diciamo, deve essere goduto nella preparazione. Noi ci prepariamo, guardiamo avanti, desideriamo, attendiamo questo giorno. Questo significa che dobbiamo prepararci, lavorare. Magari io c'è una buona abitudine, quella di ricordarci che nel giorno in cui veniamo a riunirci insieme dobbiamo essere nella forma migliore. Se facciamo troppo tardi il sabato sera, se siamo stonati o magari ci svegliamo all'ultimo momento per correre, per riunirci insieme, non è certamente un'adeguata preparazione. Se davvero è qualcosa di importante, ci sarà una adeguata preparazione. Quanti di voi si sono sposati? Sanno che il matrimonio era un giorno importante. Quanto tempo si dedica alla preparazione del giorno del matrimonio? Tanto più è importante un giorno, tanto meglio ci si prepara. Quanti di voi hanno dovuto sostenere un esame? Tanto più è serio l'esame, tanto più ci si prepara adeguatamente. E così via, potrei aumentare gli esempi. Il giorno del Signore è un giorno speciale. Prepariamoci affinché possiamo essere nella migliore condizione per adorare Dio. La seconda cosa, se vogliamo veramente santificare Dio, dobbiamo eliminare pratiche e attività che, seppure possono essere legittime negli altri giorni, ci distraggono dallo scopo stesso per cui questo giorno ci è stato dato. E poi un altro modo è aumentando il numero e l'intensità di ciò che negli altri giorni risulta per il nostro bene, per il bene del nostro intero essere, la nostra comunione con Dio e con il suo popolo. Noi preghiamo tutti i giorni, noi leggiamo la Bibbia tutti i giorni, noi godiamo comunione tutti i giorni. Il giorno del Signore è un giorno speciale affinché queste cose possano essere fatte con maggiore intensità, dedicando maggiore profondità, maggior tempo. Il nostro esempio perfetto chi è? Il nostro esempio perfetto è Gesù Cristo, il Signore Gesù. Ora, se osservate Gesù, egli celebrava il giorno del riposo, appartava il giorno del riposo, osservava il giorno del riposo e si oppose a ogni mistificazione legalistica. Questo si fa, questo non si fa, questo non è giusto. Lo sapete, l'ho detto più volte, i farisei dicevano: nel giorno del sabato non si può mangiare un uovo che una gallina ha deposto di sabato, perché quello è il frutto di un lavoro, quindi mangiare quell'uovo sarebbe peccato, o cose di questo genere. Avevano ridotto a queste quisquilie l'osservanza del sabato. Non si può fare più di una certa distanza, non si può fare questo, non si può fare quell'altro. Non si poteva guarire nel giorno di sabato, non si poteva fare del bene alle persone nel giorno di sabato. Questo Gesù si oppose a ogni regola e divieto legalistico. Voi da me non avrete mai, né ora né mai l'avete avuto, un elenco di cose da fare e da non fare nel giorno del riposo. Perché? Perché credo che ogni cristiano, rispondendo onestamente a delle semplici domande, è in grado di discernere cosa significa santificare il giorno del Signore o profanarlo. Ah, ma io posso andarmene a fare questo o quell'altro? La domanda è: ma questa cosa ti distrae da quello scopo per cui Dio ha dato questo giorno oppure no? Rispondi e trova la risposta alla tua domanda. Il giorno del Signore deve essere messo da parte, ed è un giorno benedetto, e ho quasi concluso, appartato per il riposo al cospetto di Dio. L'ultima parola, che è la parola chiave, è che Dio si riposò il settimo giorno. Certamente Dio non si riposò perché era stanco, noi ci stanchiamo, e quindi c'è una componente anche del riposo fisico che è necessario considerare, ma Dio in un certo senso è sempre attivo anche nel giorno del riposo, perché continua a sostenere il mondo intero. Il suo riposo significa che l'opera della creazione era finita e quindi si fermò. Non c'era null'altro da doversi fare, nulla doveva essere aggiunto. Dio era pienamente soddisfatto di ciò che aveva compiuto e nel suo diletto disse: è compiuto, è finita. E per questo si riposò. Per noi rimane un riposo sabbatico, e questo giorno benedetto e appartato sarà un vero giorno di riposo, prima di tutto se noi riconosciamo che questo mondo appartiene a Dio e che noi siamo fatti per lavorare sei giorni, ma poi ci dobbiamo fermare. Non siamo fatti per lavorare senza fermarci mai, non siamo fatti per essere a ciclo continuo. Per alcuni di noi lavorare nel giorno della domenica è una necessità, perché devono fare dei lavori che sono utili agli altri, perché si trovano sotto un contratto, e purtroppo questa è una cosa dolorosissima. Non sto parlando di questo, sto parlando di coloro che possono organizzare se stessi e scegliere di modificare la propria agenda in modo da avere un giorno su sette interamente da dedicare a Dio, alla comunione con Dio e all'opera di Dio. Quando noi ci fermiamo, noi stiamo dicendo a Dio: Signore, noi, la nostra vita, la nostra ricchezza, il nostro benessere non ce l'abbiamo dalle nostre opere, dal nostro lavoro, dai nostri sforzi, noi dipendiamo da te. Dio addirittura aveva stabilito in Israele che un anno su sette anni la terra doveva essere lasciata incolta. Era un passo di fede, era il modo in cui Israele avrebbe detto: Signore, noi dipendiamo da te. Dipendiamo da te affinché il sesto anno possa esserci abbastanza raccolto, affinché il settimo anno non moriamo di fame, fino all'ottavo anno, quando avremo un nuovo raccolto. È una questione di fede, è una questione di fede. Il modo in cui noi celebriamo e appartiamo il giorno del sabato è una questione che ha profonde implicazioni nella visione di Dio che noi abbiamo, nella fiducia che noi abbiamo in Dio. Noi dipendiamo da te e noi ci rivolgiamo a te, Signore, perché il tutto, il pieno della nostra soddisfazione, della nostra vita, sei tu, Signore. Seppure mi proponessero di fare delle cose spettacolari nel giorno che tu hai deciso di appartare per me, Signore, quelle cose non potranno darmi la gioia, la pace, la soddisfazione che io posso ottenere alla tua presenza. Questo è quello che noi diciamo. Quando noi celebriamo e il giorno del Signore ci riposiamo perché ci rallegriamo in un'altra opera perfettamente compiuta da Dio, tutto è compiuto dell'opera della creazione, ha un contrappeso del tutto è compiuto dell'opera della redenzione. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto, e chinato il capo, rese lo spirito. Il compimento dell'opera della nostra salvezza, il compimento dell'opera della redenzione fu quello. Gesù muore, giace per tre giorni e tre notti nella tomba, ma poi risuscita, e quando risuscita viene certificato il fatto che il prezzo del riscatto del sangue è stato accettato, ed è per questo che i cristiani nel giorno del riposo, il giorno del riposo dei cristiani è il giorno della risurrezione di Cristo, non è più il settimo giorno, non è più il sabato, è il Dominis, è il Domini Dies, è il giorno del Signore, è la domenica, perché Cristo è risuscitato la domenica e il compimento dell'opera della redenzione è stata quando egli certo è morto, ma soprattutto quando egli è risuscitato. Per questo i cristiani hanno cambiato il giorno dell'adorazione, e dal sabato, il settimo giorno, è diventato il primo giorno, perché noi iniziamo da un'opera che è stata portata a compimento da Cristo, partiamo da dove Cristo ci ha portati e proseguiamo da lì. Noi non lavoriamo sei giorni per riposare il sabato, qualcun altro ha lavorato per noi e noi iniziamo la nostra settimana entrando nel riposo che Cristo ci ha dato. È per grazia che siamo stati salvati, ciò non viene da noi, è il dono di Dio affinché nessuno se ne vanti, e noi siamo stati creati e giustificati per compiere le buone opere, che sono il frutto di questa giustificazione, non la causa. E infine noi ci riposeremo veramente, santificheremo il giorno del Signore se guarderemo al cielo, al sabato eterno. C'è un sabato eterno, perché quello sarà la perfetta nostra benedizione, la piena santificazione, il pieno riposo. Siamo benedetti nel giorno del sabato, nel sabato cristiano, della domenica, quando celebriamo Dio, certo, ma che benedizione sarà quando entreremo nel sabato eterno. Sarà veramente l'eternità appartata con Dio, sarà il vero nostro riposo. Ogni domenica, ogni volta che noi ci riposiamo, ogni volta che cessiamo dalle normali attività, ogni volta che noi veniamo ad adorare Dio, che ci incontriamo, che celebriamo Dio nel giorno che Lui ha stabilito, noi dichiariamo la nostra fede nell'esistenza del cielo. Il sabato, il giorno del Signore, è un segno del popolo di Dio. E più distintamente noi vivremo il giorno del Signore, più lo celebreremo, più lo santificheremo, più lo vivremo con questi sentimenti di gioia, di senso di benedizione particolare, di riposo speciale, maggiormente saremo testimoni della nostra cittadinanza celeste. Molte volte qualcuno dice: ma come posso io testimoniare della mia fede? Io non so parlare. C'è un aspetto della testimonianza della nostra fede che è fatta con le parole. Ma lo sapete che cosa succede ogni volta che i vostri vicini di casa, mentre magari loro si preparano per andarsene al mare di questi tempi o fare qualunque altra cosa, la domenica mattina vi vedono uscire con la Bibbia sotto al braccio? Ormai non si esce più con la Bibbia sotto al braccio, si esce col telefonino, perché la Bibbia ce l'avete là sopra, comunque sia. Ma sanno dove state andando, sanno che state prendendo la macchina, magari viaggiando per chilometri o per pochi metri, dipende da dove viviamo, perché domenica dopo domenica, regolarmente, noi vogliamo stare davanti al nostro Dio. Questa è una testimonianza, ai vostri mariti inconvertiti, alle vostre mogli inconvertite, ai vostri figli inconvertiti, è una testimonianza al mondo che voi sperate, che noi speriamo in un giorno che inizierà, in cui veramente ci riposeremo, in cui veramente godremo della presenza di Dio in un modo speciale, in cui veramente vivremo la nostra comunione in modo speciale. Il sabato fin dall'inizio è un giorno senza sera né mattina, perché prefigurava questo giorno eterno, un giorno che dura per sempre. E questo è quello che noi facciamo, i nostri sabati sulla terra. Per favore, fratelli, non riduceteli a un'oretta che stiamo insieme, ma lo dico per voi e per la vostra testimonianza. Se riduciamo il giorno del Signore a striminzito, un tempo il più striminzito possibile, noi non stiamo vivendo la pienezza della benedizione di Dio. È come se noi avessimo davanti un oceano e ci accontentiamo a fare ciacchi ciacchi nell'acqua come i bambini, no? Sulla battigia. Viviamo nella pienezza della benedizione, godiamo della pienezza del riposo di Dio. Non lasciamoci sopraffare dalla mentalità mondana o secolare che vorrebbe distruggere il giorno da dedicare a Dio. Cominciamo da questa settimana con questa consapevolezza, con questa testimonianza. I nostri sentimenti rispetto al giorno del Signore sono un segno per sapere se siamo in Cristo o no. Molte volte si dice, no, va in chiesa, ma sai, sì, è un po' così. Non è il fatto, perché pensate voi che venire in chiesa significa che noi siamo salvati? Se essere salvati fosse, dipendesse da quante volte veniamo in chiesa. Noi potremmo dire, vabbè, io da 30 anni che vado in chiesa, non sono mai mancato una domenica, ok, da ora in poi basta, vado in pensione, non vado più in chiesa. No, non è il numero di volte che noi andiamo in chiesa, ma è proprio perché non possiamo fare a meno di mangiare, di bere, di nutrirci. Ah, c'è qualcosa dentro di noi. Non, il cristiano non può vivere lontano dal popolo di Dio, non può vivere lontano dal luogo dove Dio viene adorato. Quando ci manca questa cosa, viviamo in lutto. Sì, magari restiamo a casa, seguiamo attraverso YouTube o Zoom o qualunque, ma non è la stessa cosa, non lo è. Perché? Perché Dio ha stabilito questo ha stabilito. Anzi, molto di più. Ci sentiamo male in questo periodo, non possiamo fare un agape. Non abbiamo celebrato la Santa Cena da un po', ma la celebreremo. Anzi, vorrei, ho dimenticato di dirlo ai fratelli, ma come al solito, la prima domenica del mese lo vogliamo fare. Domenica prossima io ci terrei a celebrare insieme la Cena del Signore, in modo assolutamente sicuro, ma lo dobbiamo fare. Il giorno del Signore. Proviamo a inculcarlo ai nostri figli. C'erano una volta i vestiti della domenica. Bene, sì, i vestiti della domenica, perché il vestito della domenica è un giorno speciale ed è un momento speciale. Non mi vedete normalmente con la cravatta, a me, comunque questo è il vestito della domenica. E insegniamolo ai nostri figli. In alcune chiese c'è anche addirittura dei giochi speciali che si danno ai bambini, quelli più importanti, che si dice no, durante la settimana no, ma la domenica questo è un gioco particolare perché è un giorno speciale. Non lo so, inculchiamolo ai nostri figli e facciamo sì che ciò ci distingua come gente benedetta da Dio. L'ultima cosa che vorrei di voi è che quando voi pensate al giorno del Signore, pensate questo non si può fare, quello non si può fare, è un giorno di noi, un giorno no, è un giorno di gioia, è un giorno da godere insieme, da godere in famiglia, da godere tra il popolo di Dio, da godere in comunione con Dio, da godere pienamente dal sorgere del sole fino al suo tramonto. Che Dio ci benedica in questo giorno e ci prepari per quel sabato eterno che ci aspetta. Amen. Chiniamo il capo, fratelli, preghiamo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo perché hai fatto ogni cosa bene e ci richiami, o Signore, alla realtà della nostra relazione con Dio, non alla esteriorità, non a un legalismo, neanche, o Signore, a un secolarismo mondano e a un egoismo che ci vuol far prendere per noi e solo per noi tutte le cose, pensando che solo così saremo felici. No, Signore, noi abbiamo imparato che la nostra felicità, la nostra delizia, sei Tu. E vogliamo chiamare il sabato una delizia. Vogliamo venerare, o Signore, ciò che Tu hai santificato. E Ti preghiamo, Signore, facci sentire questa speciale benedizione che noi otteniamo nel giorno che Tu hai santificato e che hai stabilito per il riposo. Ti chiediamo queste cose nel nome di Gesù. Amen.